Neville, è proprio spiacevole tenervi in piedi lungo le pareti e circa un'ora e mezza fa sono passato di qui per un altro appuntamento e allontanavano la gente dalle porte, se ne andavano. Ho incontrato Billy là fuori e lui ha detto che sin da questo pomeriggio il locale era già pronto perché i servizi cominciassero. Perciò io... Abbiamo appena avuto qui questa piccola riunione, non l'abbiamo neanche inserito nei giornali locali, così abbiamo solo un breve periodo di comunione. E ora è sempre pieno, come saprà la gente di fuori città, che qui da noi, a casa nostra, siamo sempre impegnati, correndo da un posto all'altro. Perciò ci sono piuttosto abituato, arrivo al punto che proprio non mi disturba più per quanto possibile. E sapete, dovete solo spendere un po' di tempo e dovrebbe essere di più con il Signore. Se non lo fate, allora non entrate nella riunione con la freschezza dello Spirito Santo. E quando entrate, come è successo oggi, dove è stato solo un grande fascino, ebbene, a volte è piuttosto difficile per me entrare, evitare d'essere proprio un po' serrato e spinto, capite? E ne sono turbato. Quando mi succede così, allora non riesco proprio a trovare lo Spirito Santo da nessuna parte. Perciò mi sento pure dispiaciuto per le persone che stanno nelle corsie e qui all'esterno e arrivano, guardano dentro, salgono in macchina e se ne vanno via di nuovo. Volevo prendere la scuola superiore qua giù per tenere una riunione di alcune sere, ma al momento c'è scuola e per me è difficile ottenerla durante quel periodo. Voglio però dire che sono di certo grato per ognuno di voi, dentro e fuori, e per la vostra ottima collaborazione e per tutto quello che avete fatto. E stamane alla scuola domenicale ho ringraziato le persone per l'offerta che mi è stata data ieri sera, la quale è stata un'offerta non richiesta. Francamente qui ho detto al pastore, al nostro amato pastore, fratello Neville e agli altri che avrei preferito non l'avessero fatto, ma l'hanno fatto lo stesso, perciò volevo soltanto riferire di ciò. Ora, questo è un locale piccolo e non avrà posti a sedere per più di 300 persone. Ritengo di no. E l'offerta è stata di $324, per cui significa che è una media di circa un dollaro a testa, che è la miglior offerta che mi sia mai stata data in vita mia come quantità di persone. Di solito sarà una media di circa 24 centesimi a persona, 25, 27 centesimi a persona. È una grande offerta. Questa però è stata una media intorno a un dollaro a testa. E certamente l'apprezzo. E stamane forse non sono arrivato a esprimerlo ad alcuni di voi. Abbiamo trovato della marmellata, la scatola di marmellata posta sui gradini e ci sono stati inviati piccoli regali. Mia moglie ed io desideriamo esprimere la nostra gratitudine a voi e sono certo che, per quanto sappiamo, tutto ciò sarà per il regno di Dio. E ciò mi fa proprio venire voglia di desiderare di avere un posto grande dove potremmo proprio continuare ad andare avanti per molto tempo e ministrare alla gente. Ma anche stasera, dopo il servizio, devo andare via, per cui non sarò in grado di partire stasera, ma di andare via presto in mattinata. Tornerò il prossimo sabato sera, partirò per il Colorado di nuovo domenica mattina e continuando proprio una sera dopo l'altra. E poi la mia prossima riunione oltreoceano verrà a gennaio, che sarà in Australia e Nuova Zelanda e per quei luoghi. Ora voglio che preghiate per me. Di certo desidero le vostre preghiere. E poi voglio tutti noi di essere grati consacrati all'Onnipotente Dio che ha compiuto tali grandi cose per noi in questa piccola riunione. Credo in considerazione del tempo, è successo di più in questo incontro di qualsiasi riunione io abbia mai tenuto in vita mia in questo tabernacolo. Il Signore ha quasi dato l'idea di aprire le benedizioni. Durante queste riunioni ho pensato magari che dalla visione che ho avuto che il mio ministero sarà cambiato in un ministero migliore, più grande. Ora questo accadrà proprio tanto certo quanto voi avete sentito di questi altri tre ministeri predetti, cioè questi altri due. Questo sarà proprio come quello, soltanto più grande. La prima sera invece ho solo chiamato la gente quassù all'altare, sono tornato direttamente al discernimento. La seconda sera li ho portati nella stanza andando direttamente al discernimento. E le ultime due sere, dunque, li abbiamo portati qui sul palco, proprio direttamente al discernimento. Ma solo per riportare alcune cose. Un ministro cieco ha ricevuto la sua vista sul palco. E due ragazzine ieri sera sedute nella sedia a rotelle con delle malattie che nessuno sa cosa fossero, nessun medico. I loro piedi molto grossi e le dita dei piedi si staccavano, e per loro non si poteva fare nulla. E proprio mentre lo Spirito stava ungendo, ci andai e nel nome del Signore Gesù maledissi quella malattia. Ed esse si alzarono da quella sedia a rotelle. E stamane andavano in giro qui nel tabernacolo come ogni altro figliolo e sono venute e sono state battezzate del battesimo cristiano, proprio qui nella vasca stamane. Mentre studiavo alcuni minuti poco fa e c'erano alcuni amici miei, il fratello Uber, un ministro da giù in Kentucky, ha fatto un salto ed ha lasciato detto a mia moglie che ieri sera in una fila di chiamata, là, nell'uditorio, delle donne che non avevano dei biglietti di preghiera né altro, solo sedute là, in sala, che pregavano. E c'era stata una donna che non mangiava da, non ricordo da quanto, un pasto, delle escrescenze allo stomaco, tutto riempito, e il Signore la chiamò e la guarì. E stamane lei si è alzata ed ha mangiato la normale porzione di cibo per colazione e stasera è qui da qualche parte. E altri stavano parlando in merito e, oh, il tempo non lo permetterebbe, delle cose che il nostro Signore ha compiuto. Perciò a noi quello ci incoraggia nel sapere che è proprio vicino. Qualcosa sta per accadere, grandioso. Ieri sera, dopo il servizio, dopo il messaggio, in nessun tempo ho mai visto lo Spirito Santo ungere la gente in modo più grande di quanto l'abbia unta ieri sera. Stasera ne attendiamo un'altra con ansia. E ora pregate per me. E voglio leggere un po' della benedetta parola di Dio. E prima di leggere la parola, parliamo semplicemente a Lui, coi capi chini, solo per un momento. Caro Padre Celeste, stasera veniamo a Te, magari solo un po' stanchi nel corpo, ma oh, come sono rinfrescati i nostri spiriti, i segni del Dio vivente che Egli è con noi e ci benedice e ci dà quello che ha promesso straordinariamente, abbondantemente, più di tutto quello che potremmo fare o pensare. E se abbiamo trovato grazia al Tuo cospetto nel credere a Tuo Figlio, il Signore Gesù, vorremmo chiedere stasera che Tu voglia visitarci di nuovo con una porzione doppia del Tuo Spirito. Possa essere riversato in gran potenza e misura su ogni persona qui per credere il Vangelo e ricevere la potenza dello Spirito Santo nelle loro vite. salva coloro che sono salvabili stasera, Signore, e guarisci coloro che sono pronti per la guarigione. Concedilo, Signore. E mentre vediamo le persone sopraggiungere, stare alle porte, centinaia vanno via dalla piccola chiesa, ciò mi fa pensare che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che nei giorni in cui ci visitò qui, in una forma di carne, la pressione era così grande che non poterono con un uomo neanche arrivare a lui e dovettero portarlo attraverso il tetto dell'edificio. E noi preghiamo Dio che stasera, che ognuno che ha dovuto pressare in questo modo sia ripagato come lo fu quell'uomo. Benedici la tua parola mentre la leggiamo, e possa essa essere una lampada, una luce al nostro sentiero, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. No, Rosella Grifty, mi è stato appena riferito proprio ora che la ragazza che ho chiamato stamane, un'alcolizzata che era stata chiamata nella riunione a Chicago, è successo che lei era seduta in una balconata quando lo Spirito Santo le parlò e disse che lei era un'alcolizzata, e cinque importanti dottori di Chicago l'avevano data per morta, gli alcolisti anonimi l'avevano data per morta, e lei fu chiamata dal così, dice il Signore, fu guarita da quel momento in poi, non ha più bramato bere. E un'altra signorina su nella balconata sopra di lei, una sua amica, poiché vivono a Calumet City, se qualcuno sa che cosa sia, è la linea di confine dove è peggio di Parigi, Francia, si svolge ogni genere di male. E le disse che lei era una drogata e lei era una ballerina per Fred Astaire, e suo padre si offese profondamente, ma lei si alzò e disse: papà, quell'uomo ha proprio ragione. Lei ora è sposata, la ragazzina, ed è in viaggio con suo marito predicando il Vangelo. Rosella è una missionaria. Da ogni servizio carcerario e in tutto quello in cui può entrare, dicendo agli alcolizzati che c'è una speranza, e quella è in Cristo. Lei è stata molto afflitta per suo padre, non più dell'altro ieri. In un colloquio privato di 10 minuti, la ragazza è stata una chiara sostenitrice delle riunioni per gli ultimi 4 o 5 anni. Me l'ha detto in un breve resoconto di 10 minuti fuori dalla roulotte, in un colloquio in cui ha detto: fratello Branham, qualunque cosa tu faccia, sono terribilmente afflitta per mio padre. Padre. Lui ti ama, solo che non vuole venire a Cristo. Dissi: Rosella, Dio sa come farlo. Egli sa come farglielo fare. Ed è giunta ora la notizia che è sepolto sotto un pieno carico di calcare. Preghiamo per lui. Signore, da quella bocca di quella fedele figlia e lui intrappolato là sotto in cui potrebbe morire. Dio, concedi che non muoia, ma che la sua anima alzi lo sguardo e ricordi che tu sei lì Dio che può rispondere alla preghiera sotto un cumulo di calcare, lo stesso come tu hai potuto nel ventre di una balena o nella fornace di fuoco o nella tana dei leoni. Tu rimani lo stesso. Tiralo fuori, Signore, quale cristiano lavato. Sappiamo che tutto coopera per il bene di coloro che ti amano. E preghiamo che questa sia una di quelle cose, mentre la rimettiamo a te, nel nome di Gesù. Amen. Nella lettura della parola stasera, nel secondo libro dei Re, vorrei leggere al secondo capitolo solo per un breve testo, per trovare un contesto a Dio piacendo. Ora, in sul tempo che il Signore voleva levare Elia in cielo in un turbo, Elia si partì di Gilgal con Eliseo. Ed Elia disse ad Eliseo, «De, rimani qui, ti prego, perciò che il Signore mi manda fino a Betel». Ma Elia rispose, «Come il Signore vive e come l'anima tua vive, io non ti lascerò». Così scesero a Betel. E i figlioli dei profeti erano là in Betel, vennero ad Eliseo e gli dissero, «Sai tu che il Signore toglie oggi il tuo Signore dappresso a te?» Ed egli disse, «Anch'io lo so, tacete!» Ed Elia gli disse, «Eliseo, de, rimani qui, ti prego, perciò che il Signore mi manda a Gerico». Ma egli disse, «Come il Signore vive e come l'anima tua vive, io non ti lascerò». Così se ne andarono a Gerico. E i figlioli del profeta erano là a Gerico, si accostarono ad Eliseo e gli dissero, «Sai tu che il Signore toglie oggi il tuo Signore dappresso a te?» Ed egli disse, «Anch'io lo so, tacete!» Ed Elia gli disse, «De, rimani qui, ti prego, perciò che il Signore mi manda verso il Giordano». Ma egli disse, «Come il Signore vive, come l'anima tua vive, io non ti lascerò». Così se ne andarono amendue insieme. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla sua parola. Il mio argomento per stasera è l'uomo chiamato da Dio. E cercherò di essere il più breve possibile perché abbiamo una grande fila di preghiera che si farà tra pochi minuti. Ma solo per darvi un piccolo aspetto dei tempi in cui viviamo. Sentiamo questo grido alla radio in luoghi diversi e che viene da cuori sinceri. Signore, dacci un risveglio nel nostro tempo. E dalle lettere di cristiani di tutto il mondo sentiamo quel grido e suscita qualcosa al vostro cuore. È di ispirazione, è edificante, è stimolante per l'anima sentire il popolo del Signore invocare un risveglio. E Dio ha fatto una promessa, se il popolo che è chiamato col mio nome si radunerà insieme e pregherà, allora io udrò dal cielo. E perciò noi stasera vogliamo pensare a questo e ricordare che in mezzo a tutto questo pianto Dio non può mandare un risveglio fino a quando Lui non avrà uomini in condizione di portarlo. Non possiamo avere un risveglio finché non abbiamo uomini. Uomini chiamati da Dio, uomini preparati da Dio, non addestrati nelle scuole di teologia e di istruzione, bensì rudi uomini di fede che Dio ha cresciuto nella scuola della sua rude preparazione. Uomini che non hanno paura di affrontare il fuoco, uomini che sono giunti nella presenza di Dio e conoscono la sua potenza, e conoscono la sua onnipotenza, e conoscono la sua potenza guaritrice. Uomini che sono preparati a conoscere l'Iddio vivente. Va bene prepararli per la parola, ma la lettera uccide lo spirito da vita. E prima che possiamo avere questo risveglio, Dio deve chiamare fuori e preparare uomini, uomini preparati da Dio per portare questo messaggio. E allora non importa quale sia l'opposizione, costoro sono compiacenti di andare nella fornace ardente, nella sconfitta o nella tana dei leoni o cosa mai possa essere. Sono pronti ad andare perché sono stati nella presenza di Dio e sanno che Egli è. Che sia vittoria o sconfitta, resistono ancora lo stesso. Quello è il genere di preparazione che Dio fa agli uomini. Ed è molto strano pensare che Dio farebbe ciò, che Dio prepari gli uomini in quel modo. Invece lo fa. Sapete, abbiamo un vecchio cantico che cantiamo. Alcuni attraverso le acque, alcuni attraverso flutti, alcuni attraverso prove profonde, ma tutti attraverso il sangue. Dio conduce il suo popolo attraverso grandi prove per purgarli, e a volte occorrono anni per farlo. E come per me stesso stasera, credo che proprio ora Dio stia preparando tali uomini per controbattere la prima linea. Uomini che supereranno, e il tempo scossi dai loro piedi, a volte sembra che l'intera cosa stia cadendo, eppure in mezzo a tutto sanno che Dio vive e tengono le loro facce in avanti, continuano ad andare avanti. E molte persone pregano per un risveglio, a volte mi chiedo se sono, se coloro che pregano, se le loro stesse preghiere non fermino le onde di benedizioni, quando sono codardi e hanno paura di confidare in Dio, paura di prenderlo secondo la sua parola, paura di credere che Egli ancora oggi vive, quando la sua Bibbia dice chiaramente che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio non chiama rarissimamente gli uomini astuti, gli istruiti, gli intellettuali. Essi recitano la loro parte e sono grandi uomini. Ma di solito quando Dio vuole che sia fatto il compito, Egli prende qualcuno che quasi non conosce il suo ABC. Investigate le scritture, passate in rassegna le storie. Uomini che hanno contato qualcosa per Dio non erano uomini che avevano grandi istruzioni, ma uomini che, non avevano istruzione, solo un desiderio in cuore di servire Dio. Egli prese il contadino, il pecoraio, il pescatore, il cacciatore, quelli che vivevano nella natura, in quella calma e tranquillità della natura, là Dio poteva parlar loro, ed ecco chi Egli ha chiamato. E se trovano quello, quando Egli dà una chiamata a un grande intellettuale, quella persona alla fine torna ai suoi concetti intellettuali. E dopo un po', quando si arriva a operare il fenomenale, lui è troppo coinvolto con le persone del mondo per accettare questo. Perciò lui alla fine ha come risultato una denominazione e continua a peggiorare e costituisce un ministro. E tutto questo va bene. E non avrei niente contro quella persona che agisce così. Ma quando Dio si prepara a fare qualcosa nei reami soprannaturali, di solito prende un uomo in cui può porre la sua fiducia e lo unge, lo manda fuori e non ha paura del suo compito. Ecco il genere di uomini di cui abbiamo bisogno oggi. Non studiosi raffinati, bensì uomini che conoscono Dio nella potenza della sua risurrezione. Per esempio, nella Bibbia c'era un uomo dal nome di Mosè che aveva tutto il suo addestramento. Sapeva tutto della teologia, conosceva ogni cosa che doveva sapere, anche se avesse avuto bisogno di un po' di istruzione, lui poteva insegnare ai maestri in Israele o in Egitto. Non aveva bisogno di nulla. E la Bibbia ci dice che era istruito in tutta la sapienza degli egiziani. Ebbene, poteva insegnare ai loro studiosi, poteva insegnare delle cose ai loro scienziati. Lui era calibrato per lo stesso scopo quando si considera l'intellettuale. Ma tuttavia a Dio corsero 40 anni per cacciar fuori da lui tutto quello là fuori nelle sabbie. E quando lui ebbe cacciato fuori da sé tutti i suoi concetti intellettuali di Dio là fuori nelle sabbie, il metallo era pronto per essere rifoggiato. Ecco come Dio prende i suoi uomini e caccia fuori tutte le loro paure e tutto dei loro intellettuali. E allora il grande mastro vasaio li mette sulla ruota e comincia a rimodellarli ancora. Operai degni è l'uomo di Dio. Chi potrebbe preparare un uomo più di Dio stesso? Osservate come li prepara. Potremmo pensare ancora ad un altro dal nome di Davide. Dio preparò Davide quando era solo un giovincello. Il profeta Samuele si avvicinò e gli versò l'olio sul capo e lo unse perché Dio stava per preparare Davide ad essere un forte guerriero. E guardate che preparazione gli diede. Stavo leggendo qualche tempo fa, quassù a Green's Mill, dove vado di solito a pregare, dove Dio disse a Davide: io ti ho preso dall'ovile, dal seguitare quelle poche pecore di tuo padre là fuori, e ti ho reso un grande nome come i grandi uomini della terra. E penso alla rude preparazione che gli fece a Davide. Non lo istruì tanto come in una scuola, ma lo istruì nella sua propria scuola. Davide era un cacciatore e un pecoraio, e nei salmi scrisse dei verdi pascoli e delle acque chiete, perché là lui era solo per se stesso. Non era contaminato con le cose del mondo. Dio deve strappare via un uomo dalle cose del mondo affinché possa farlo calmare, così che possa ascoltare Dio, quella sommessa voce sottile. Poi, una volta in contatto con Dio, diventa dunque senza paura. Notate che a lui non importa quello che qualcuno dice, è stato nella presenza di Dio, conosce Dio nella potenza della sua risurrezione. E poi Davide lo vediamo, un giorno Dio permise che arrivasse un orso e prendesse una delle sue pecore. Davide semplicemente si diede all'inseguimento di quell'orso, senza dubbio però che non avesse pregato, perché poco dopo lo confessò. E pregò e chiese a Dio. Lui era custode di quella pecora. Non poteva perdere quella pecora. E doveva salvare quella pecora ad ogni costo. E prese la sua piccola fionda, inseguì quell'orso e lo uccise. Doveva salvare quella pecora. Capite per che cosa Dio lo addestrava? Dio vuole che i suoi pastori salvino le pecore, a prescindere da ciò che deve essere chiamato e attraverso cosa deve passare. Salvate quelle pecore! Allora egli vide che Davide era coraggioso riguardo a quest'orso. Così suscitò la potenza di un animale un po' più grande e mandò un agnello, un leone, e prese uno degli agnelli. E un leone è un animale feroce. Oh, in Africa, quando li cacciavo, un leone può uccidere 10 uomini prima che tu possa dire Jack Robinson. Oh, potente, grande bestia, solo con un grosso ruggito e solo uomini sono consumati. E quello che muore sotto la potenza di un leone non sente alcun dolore. È una paura tale sentire quel ruggito quando lo emette. Quei grossi denti giganteschi, solo in un secondo lui fa pezzi una dozzina di uomini. E pensare a un ragazzino, la Bibbia disse che lui era rossiccio. Ciò significa che era proprio un tizio piccolino con una piccola fionda. Sapete cos'è? Un piccolo pezzo di pelle con un laccetto ad ogni lato. E un leone affamato, con il sapore del sangue già in bocca, corsala in mezzo e afferrò una pecora. Davide alzò lo sguardo a Dio e disse: non posso perderla, aiutami, Signore. E lui abbatté quel leone con la fionda, e quando il leone si sollevò contro di lui, quel ragazzino, il leone che pesava circa 500 libbre o più, quel ragazzino pesava forse 70 o 80. Lui estrasse dalla sua piccola cintura il coltello, e quando il leone si sollevò, il quale ucciderebbe 10 uomini con un paio di colpi, lui afferrò il leone dalla criniera e lo uccise. Coraggio! Dio non vuole codardi. Egli non ti può usare se hai paura di prendere la sua parola e credere a lui. Vuole uomini coraggiosi che non faranno attenzione a nulla se non a quello che dice il Signore. Quello è il genere con cui egli deve muoversi. Nonostante cosa dice la Chiesa, cosa dice il pastore, cosa sostiene la Chiesa, lui sostiene Dio e la rettitudine e la sua parola. Ecco gli uomini che noi Dio invierà in questi giorni per il suo risveglio, per cui il suo popolo sta pregando. Negli anni successivi, quando salì a incontrare i suoi fratelli alla battaglia, c'era lassù un enorme gigante, dita di 14 pollici, e costui si vantava e diceva: ora fate venire qualcuno a battersi contro di me. Se lui mi batterà, io mi arrenderò, e viceversa, e noi serviremo. Chi mai vuole arrendersi, naturalmente, sarà quello che perde. Ecco come piace farlo al diavolo. Quando pensa di avere la meglio su voi, vi dirà: non puoi cavartela con quello. Non puoi predicare la guarigione divina nella Chiesa metodista, Chiesa battista. Ebbene voi, predicatori metodisti, mettetevi solo in contatto con Dio una volta e scoprirete se potete o meno. Non lo farete mai con la vostra teologia che insegnano. Dovete mettervi in contatto con Dio e sapere che egli è. Dicono i pentecostali. Alcuni anni fa c'era un gruppo di gente che stava all'angolo, nemmeno un edificio in cui potevano entrare. Ma avete letto la rivista Life l'altro giorno? Cosa hanno detto riguardo a loro? È uno dei più grandi fenomeni che quest'epoca abbia mai conosciuto, è l'incremento della Chiesa pentecostale. Certamente, e producono più convertiti in un anno di quanto ne producano tutte le altre chiese messe insieme. È ciò che ha detto la rivista Life. Perché? Possono essere mischiati dentro alcune cose, ma fratello, essi sono coraggiosi. Stanno là fuori in uno scontro diretto e chiamano il nero nero e il bianco bianco. Quando infine il risveglio si divulgherà in mezzo a loro. Osservate, vedete se non avverrà. Uno di questi giorni saranno messi in ordine. E Davide, quando Saul gli mise addosso la sua armatura e disse: Davide, se lotterai contro questo tizio, il gigante, disse: ebbene, non sei altro che un ragazzo, proprio un giovanotto. E lui è stato guerriero dalla sua gioventù. Come puoi lottare contro di lui? Ascoltate questo piccolo Davide. Vedete, non disse in questo modo: Saul, vostro onore, Signore, Mio padre mi mandò alla scuola elementare, all'università, alla scuola superiore. Ho un dottorato, io sono preparato per fare questo. Sono un uomo intelligente. Non disse così. Disse, mio signore, disse, quando pascolavo le pecore di mio padre là fuori, arrivò un orso e ne prese una e lo uccisi. E arrivò un leone e ne prese una e lo abbattei. E quando si alzò, lo uccisi. E disse, l'Iddio che mi liberò dalle zampe dell'orso e del leone può anche liberarmi dalle mani di quell'incirconciso filisteo. Un uomo preparato da Dio. Là si trovava Saul con tutto l'addestramento che un uomo potrebbe avere per sapere come combattere. Davide non sapeva niente di una spada, non sapeva niente di uno scudo. Beh, Saul andò a mettergli la sua grande armatura e il piccolo Davide era quasi con le gambe inarcate. Scoprirono che la sua veste ecclesiastica non si adattava a un uomo di Dio, lo schiacciava soltanto, e tutti i nostri credi e cose simili non eguaglieranno mai l'armamento di Dio lassù. Oh, come potremmo continuare ad andare e dire di molti altri, ma dritto al nostro testo per sbrigarci. Elia stava invecchiando e sapeva che non ci mancava molto, che avrebbe dovuto lasciare il mondo. E Dio aveva trovato un uomo che era un uomo onesto, che era un uomo buono. Il suo nome era Eliseo. Ora, se noterete, il nome di uno di loro è Elia e l'altro è Eliseo. Ora, lui non scese nelle forme e così via e non andò a trovarlo nelle scuole di teologia e su nelle grandi scuole superiori di quei giorni. Che cosa fece? Uscì nel campo e trovò un uomo che arava con 12 paia di buoi. Cosa? Eliseo, colui che stava arando, sapeva come apprezzare una fila diritta e sapeva che se si girasse a guardare indietro sarebbe uscito velocemente di strada. E Dio sapeva che un uomo che sapesse come arare un solco diritto avrebbe saputo di non mettere mano all'aratro e neanche di girarsi a guardare indietro. Non attese fino a che ottenesse la sua istruzione. Sarebbe uscito velocemente di strada. Semplicemente uccise i buoi e fece un sacrificio e se ne andò con Elia non appena quel mantello gli venne addosso. Lui era pronto, volenteroso. Dio sapeva di poterlo rendere capace. Ora Dio deve dargli una preparazione. Lo aveva preparato come tenere gli occhi sul solco, con 12 paia di buoi e un uomo arava con loro. Gli insegnò un po' di pazienza e come essere paziente e addestrare quei buoi a camminare diritto nella fila. Egli doveva preparare degli uomini in seguito, tenendoli nella Bibbia, nella parola, allineati con Dio a rimanere dritti in linea. E poi anche Dio doveva ammaestrarlo un po'. Disse, ora tu rimani qui perché io andrò a Gilgal. Il Signore mi ha chiamato. E il profeta, dopo che ebbe sentito quella potenza su di sé, quel mantello di Elia, disse, come il Signore vive e l'anima tua vive, non ti lascerò. Andarono al Gilgal, che è il luogo della confessione e del battesimo del cristiano. E allora disse, rimani ora qui, questo è abbastanza buono, tu hai fatto confessione e battesimo, questo è abbastanza buono, io andrò a Betel, che significa la casa di Dio. Ora, quello sarebbe andato bene per molti professori. Oh, io sono entrato in chiesa o comunione, perché non restare proprio qui? Ma ascoltate, Eliseo non riusciva a pensare in quel modo. Aveva già sentito la potenza di Dio. Sapeva che per lui c'era di più. Perciò disse, come il Signore vive e l'anima tua vive, non ti lascerò. Oh, quanto mi piace quello! E lui salì a Betel, alla casa di Dio, e là trovò un gruppo di studiosi. Erano tutti predicatori, ben preparati, e gli si avvicinarono e gli dissero, «Signore, la sai una cosa? Rimarrai ingannato! Non sapevi che Elia ti sarà tolto? È troppo vecchio, non può vivere più a lungo. Elia sarà tolto e tu resterai là fuori come un fanatico». Lasciate che ora vi dica qualcosa. Un uomo che abbia mai gustato Dio non sarà disposto, anzi, non può spegnere la sua sete una cisterna fatta dall'uomo. Non può farlo. In questa tutta la loro teologia che hanno là alla scuola dei profeti non spegnerebbe la sete di quell'uomo di Dio che aveva avuto un assaggio di Dio. E loro continuavano a persuaderlo. Oh, dovresti rimanere qui e, entro 6 settimane ti potremmo dare il tuo dottorato. E tu lo sai che non servirebbe molto tempo prima di ottenere 4 anni circa di preparazione qui e potremmo darti il diritto di predicare. Sai, se avrai dimostrato proprio d'essere a posto, ti invieremmo là nella nostra denominazione. Quello non soddisferà un uomo di Dio. Ti prepareremo ad essere un ministro se solo resterai qui con noi circa 4 o 5 anni. Lui non aveva tempo per quel genere di sciocchezze. Era sulla sua strada verso quella fonte. Aveva già oltrepassato quello. Aveva già nella sua anima un assaggio del cielo. E disse, sai che il tuo capo sarà tolto? E ascoltate cosa disse. Sì, lo so, ma tacete. In altre parole, risparmiate il fiato. Non provate a parlarmene. Non cercate di dirmi cosa fare. So dove vado e cosa seguo. Dio, dacci uomini del genere, uomini preparati da Dio che hanno fatto esperienza di non uscire fuori su questo e uscire fuori su quello. Io so dove vado e non parlatemi di ciò. Tenetevi il fiato. Non cercate di scoraggiarmi perché non servirà a niente. Oh, se la gente che ha implorato avesse solo quel tanto di coraggio. Oh, i giorni dei miracoli sono passati. Quello non era vero. Osserva, starai di nuovo male. Tenetevi il fiato. Non ditemi niente di ciò. Vado avanti. Sta arrivando il risveglio. Dio l'ha promesso. Oh, voi figli di Dio, muovetevi là in quelle sfere impavidi. Impavidi. Prendete Dio alla sua parola. Lo so che lui sarà tolto, ma questo non è quello che sto. Qui non avete niente che mi interessi. Tutte le vostre lauree, dottorati, e laureato in belle arti e tutte quelle sciocchezze non mi soddisfano. Tenetevi il fiato. Ebbene, andrai a sbattere là fuori. Beh, se andrò a sbattere, lasciate che vada a sbattere. Sono sulla mia strada. Lui andava avanti. Non puoi farlo passare di là. So che non posso farlo passare di là. Ma sarà Dio a portarmi di là, disse lui. Beh, Eliseo andrà al Giordano. Andrò con lui. Dio richiede il Giordano in ogni vita. Perciò Eliseo si avvicinò e disse, ora Eliseo, Elia, disse a Eliseo, tu sei solo un giovane, forse qualcosa del genere, e veramente non hai avuto alcuna istruzione. Il vecchio profeta cercava di metterlo alla prova. Disse, sei solo un giovane, non hai avuto molta istruzione, ebbene non fai, veramente, non hai avuto un'istruzione di scuola elementare. La sola cosa che sai fare è come arare. Perciò faresti meglio a restare qui e che tu possa ottenere la laurea di belle arti. Capisci? Faresti meglio a restare e ottenere la tua laurea. Ma non Eliseo, non quell'uomo che una volta aveva toccato Dio, sentito quella potenza dell'unzione su di sé. Disse, come il Signore vive e l'anima tua non muore mai, io non ti lascerò. Lui aveva uno scopo, vide la visione, sapeva cosa avrebbe avuto luogo.
And they both went down to Jordan.
Ed entrambi scesero al Giordano. Giordano significa morte. Stavano là il vecchio e il giovane. Davvero rappresentano Cristo e la sua Chiesa. E stavano là presso il Giordano. Eccola scendere dalle colline della Giudea. Le grandi, rapide, rombanti in quel modo. Ed Eliseo, con i capelli grigi pendenti sulle spalle e gli occhi offuscati che guardavano oltre il Giordano. E il giovane che osserva ogni movimento che lui faceva. Uno, il giovane, stava aspettando una visione per eseguire la volontà di Dio. L'altro stava andando a casa. Entrambi erano al Giordano. Eliseo, per lui, lui sta andando a casa. Eliseo aveva avuto una vita amara. Quella donna, predicatrice laggiù, gli aveva dato una via difficile da percorrere. Izabel e Acab e le pietre, tutto quello che aveva sopportato. Eliseo stava diventando stanco e sapeva di aver combattuto il buon combattimento e aveva finito il corso. Il suo pensionamento giaceva oltre il Giordano, ma Eliseo aspettava che quello spirito fosse su di lui. Perciò, se noti, ogni credente, quando arriva a un punto in cui deve abdicare, sentirà le onde fredde del Giordano lambire i piedi. State andando oltre oppure no? Giordano significa separazione, separarsi. E sulla collina ci stavano questi predicatori che prendevano le distanze, eppure gridavano a Eliseo, faresti meglio a non andare oltre, perderai la testa. Li sentite pure oggi i commenti. Ma Eliseo disse, se Dio è Dio e costui è il suo profeta, io devo prenderne il posto ed ho bisogno del suo spirito con cui farlo. Non mi occorrono le loro scuole. Se le loro scuole l'avessero fatto, avrebbero preso loro il suo posto. Ma Dio ha chiamato me per farlo e ho bisogno del suo spirito. Se le scuole delle chiese avessero preso il posto e la potenza che offrì Gesù, essi l'avrebbero presa anni fa, metodista, battista, cattolica, presbiteriana, ma non lo faranno mai. Prendi lo spirito di Gesù Cristo e attraverserai il Giordano di ogni denominazione dietro di te. Tutto il resto e resterai da solo con Dio. Così egli rimase con lui al Giordano. Eliseo alzò lo sguardo là, sapendo che là da qualche parte Dio lo avrebbe incontrato, e si tolse il mantello e si voltò a guardare verso il giovane e percosse il Giordano. E quando lo fece, il Giordano si aprì ed essi camminarono dall'altra parte su terra asciutta. Vedete? Dopo tutto il Giordano non è tanto male se c'è qualcosa con voi per aprire una via. Oh, quando giunsero all'altra riva, agganciata ad ogni cespuglio, c'era un cavallo e un carro. Il re dei re aveva mandato una scorta per portare su Elia a casa. Era dappertutto per Elia. Ne aveva avuto abbastanza, circa 80 e passanni, di affannarsi con quel popolo laggiù, ed essendo stato passato attraverso caresti e conflitti ed ogni altra cosa, lui era pronto ad andare a casa. E lui si voltò a guardare Eliseo, ed Eliseo voleva vedere una visione. Oh, aveva tutta l'istruzione a cui là dietro avrebbe potuto fermarsi. Essi non erano arrivati a niente. Dio l'avrebbe preparato alla sua propria maniera. Così quando guardò laggiù, guardò tutti quei cespugli agganciati là attorno. C'erano carri di fuoco e cavalli di fuoco. Ciò fece qualcosa Eliseo. Vide una visione. Sì, fratello. E quando Dio prese su Elia, lui ritornò con una doppia porzione del suo spirito. Allora fu pronto per il risveglio. Notate dunque l'uomo, essendo innanzi solo un giovane aratore, Dio rese il suo nome immortale. Tutti i profeti che gli stavano intorno lo guardavano, dovevano chinarsi ai suoi piedi, perché lui aveva su di sé la potenza di Dio. Sta per venire l'ora in cui Dio farà chinare il mondo ai piedi di uomini e donne che si sono precipitate attraverso e hanno passato il Giordano e separato quelle cose, loro stessi dalle cose del mondo. Fratello e sorella, stasera, qualsiasi cosa facciate, qualsiasi cosa pensiate, attraversate il Giordano con Dio, continuate oltre e separatevi, lasciate il mondo indietro, lasciate che Dio vi prepari per il suo proprio servizio. Viviamo in un giorno prima di questo risveglio, ma Dio sta rintracciando, sta cercando di trovare dei cuori. Sentite, egli trovò un uomo dal nome di Paolo, oh, un sedicente fariseo, ma egli doveva lavorarselo, come dire, prima che potesse diventare un discepolo. Guardate cosa egli fece agli uomini lungo tutte le epoche. Doveva prenderli ed estrarre da essi la loro teologia. E Paolo, non appena vide la visione, non salì a Gerusalemme da Gamaliele, il grande dottore, il più grande in Israele, da cui lui era stato istruito. Non tornò da lui per consultarlo. Ebbene, non andò a Gerusalemme per i successivi 14 anni, ma scese in Egitto ad una riunione di preghiera. Là Dio gli fece scrivere molti libri del Nuovo Testamento. Capite? Dio è in cerca di uomini. Aveva qualcuno che lui voleva scrivesse quel testamento, perciò scelse Paolo e tolse da lui tutta la sua teologia. E Paolo disse che doveva dimenticare tutto quello che mai avesse saputo per apprendere Cristo. Oggi Dio sta cercando di svuotare da noi il mondo e indurci a svuotarci ed essere uomini e donne senza paura che amano Dio e resteranno con Dio e attraverseranno la linea di separazione, il Giordano, affinché egli possa usarci per la sua gloria. Questa è l'ora in cui voglio che pensiate seriamente. E se non avete attraversato questo luogo, se non siete venuti attraverso questa linea, dove dite ancora, beh, mia madre apparteneva a una certa chiesa, proprio così, quello non prende il vostro posto, capite? Oggi Dio sta chiamando uomini e donne per il fronte di battaglia. Non li sta chiamando per Gilgal, né li sta chiamando per Gerico o Betel. Essi periranno, ma li sta chiamando ad attraversare il Giordano così che egli possa mettervi fuori nella scuola della sua stessa potenza e foggiarvi e modellarvi. Guardate cosa sta egli facendo ora proprio qui, facendo scendere lo spirito del suo figliolo. Sta compiendo segni e prodigi e miracoli che il mondo non ha visto negli ultimi 2000 anni. Il mondo scientifico ne ha scattato la fotografia, la colonna di fuoco, l'angelo del Signore, appesa a Washington D.C. stasera nella sala dell'arte religiosa, il solo essere soprannaturale che sia stato mai scientificamente dimostrato essere fotografato. Egli produce gli stessi segni e prodigi. Di che si tratta? Di attraversare il Giordano, andare da solo con Dio, porsi nella sua stessa fornace di raffineria, mettersi sulla ruota del grande mastro vasaio e lasciare che lui vi modelli. Stasera, mentre siamo in preghiera, mentre stiamo per giungere in quel luogo, ponetevi proprio sulla sua ruota e dite: Signore, eccomi, modellami e foggiami secondo il tuo proprio modo, e Dio lo farà. Mentre chiniamo i capi, solo un momento per una parola di preghiera. Proprio prima della preghiera vorrei fare questa domanda alle persone dentro e fuori. Quanti qui presenti, sinceramente, vorrebbero scendere con Gesù al Giordano stasera e attraversare al di là, dove potreste vedere una visione e vedere cosa Dio intende veramente? Alzereste le mani? Dio vi benedica. Guardate soltanto, ritengo ci siano nell'edificio 200 mani alzate. Scendere al Giordano, non giù al seminario. Eliseo da quello ci passò proprio accanto. Essi dissero, rimani qui. Egli disse, non voglio, quello è fatto dall'uomo. Ah, ciò non spegnerà mai quella sete di un uomo che ha sete di Dio. Nessuna esperienza di seminario, nessuna laurea di belle arti e via dicendo, mai, mai spegnerà quella sete finché non abbiate bevuto da quella fonte di vita. Voi che avete alzato le mani, pregate ora con me. Caro Dio, in questi pochi minuti di servizio, uomini e donne che stanno intorno alle pareti, ragazzi e ragazze e all'esterno appoggiati alle finestre, fa caldo. Eppure c'è qualcosa in loro per cui tu hai attirato la loro attenzione, altrimenti sarebbero andati via. Non sarebbero rimasti lì in quel modo. Signore Dio, perché sanno d'essere solo esseri umani. E abbiamo letto nel giornale dove uno dei nostri ex sindaci onorati ascoltava il discorso del vicepresidente. È stato tolto via. Un altro a una partita di basketball l'altra sera. Un uomo famoso. Se n'è andato rapidamente. E le loro anime sono da qualche parte stasera. Dio, un giorno quella sarà la nostra condizione. Forse non allo stesso modo, però dobbiamo andarcene. E lascia che gli uomini tornino in sé e si rendano conto che il solo appartenere alla Chiesa non è ciò che tu richiedi. Tu vuoi che gli uomini siano ripieni dello Spirito, nati, intagliati, incisi a fuoco con lo Spirito Santo, marcati, uomini che hanno attraversato la linea, uomini chiamati da Dio. E crediamo che invierà il risveglio per cui Billy Graham e molti altri pregano. Quando tu fai uscire gli uomini da se stessi, lontano dalle loro scuole di teologia, lontano dalle loro vie sedicenti, uomini senza paura, uomini di carattere con te, che credono a te e ti prendono in parola. Dio, possano molti di loro che sono ora presenti, che diano tutto quello che hanno al Signore Gesù e rinunciare al mondo, andare avanti per passare Gilgal, il luogo di confessione e l'inizio del cristiano. Andare avanti per passare la scuola dei profeti che è posta là dietro con la loro teologia. Andare avanti al Giordano per una visione aperta quando attraverseremo, trovare che il Dio vivente vive ancora. Poi troviamo questo profeta guardarsi tutti intorno e un giorno c'erano quegli stessi angeli di fuoco e carri giù a Dothan. Stasera essi sono ancora qui, Signore. Chiama i tuoi uomini, chiama le tue donne, i tuoi ragazzi, le tue ragazze, Signore. Parla pace ai loro cuori e lasciali attraversare al di là delle cose del mondo, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù e per amor suo. Amen. Voglio cantarlo solo un momento, molto quietamente in adorazione. Abbi la tua propria via, Signore, abbi la tua propria via, tieni il mio essere completo sotto il tuo dominio, modellami e formami secondo la tua volontà, mentre sono in attesa, sottomesso e calmo. Ora tutti insieme nel modo di adorare. Abbi la tua propria vita. Ora consacratevi a quel cantico, tramite quel cantico a Dio. Abbi la tua propria via, tieni il mio essere completo sotto il tuo dominio, modellami e formami secondo la tua volontà. Sono in attesa, sottomesso e calmo. Ora quietamente in adorazione, ora non guardate in giro, guardate solo a Dio. Abbi la tua propria via. Intendetelo per davvero. Abbi la tua propria via, tu sei il vassaio, io sono l'argilla, modellami e formami secondo la tua volontà. Mentre sono in attesa, sottomesso e calmo, credo che sarebbe molto buono. Vi piace adorare? Ora il messaggio è terminato. Adoriamolo un minuto con i capi chini, di nuovo quel cantico. Intendetelo dal cuore. Abbi la tua propria via. Tu sei il vassaio, io sono l'argilla. Modellami e formami secondo la tua volontà, mentre sono in attesa, sottomesso e calmo. Signore, concedi questo. Possa ognuno, da questi piccoli fanciulli all'uomo o la donna più anziani, nella presenza divina, possa lo Spirito Santo proprio ora operare sulla loro fede e togliere tutti i dubbi, tutti i loro piccoli fallimenti, e possano essere modellati secondo la tua volontà.
Molding wheel, we lay our souls for dedication.
Mentre sono sulla grande ruota per modellare, poniamo le nostre anime per la consacrazione, per rimodellarli. Concedilo, oh Dio, nel nome di Gesù, tuo Figlio. Amen. Mi piace proprio questo. A voi pure? Percepire quietamente lo Spirito Santo. Oh, dopo un messaggio rude e poi quella dolcezza dello Spirito Santo viene dalla parola. Canterò una strofa di quello, cioè ci proverò. Gronda di sangue, sì, gronda di sangue, questo Vangelo dello Spirito Santo, gronda di sangue, il sangue dei discepoli che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo gronda di sangue. il primo a morire per questo piano dello Spirito Santo fu Giovanni Battista, ma morì da uomo. Poi venne il Signore Gesù, essi lo crocifissero, predicò che lo Spirito salverebbe gli uomini dal peccato. Ci fu Pietro e Paolo e Giovanni il Divino, diedero le loro vite affinché questo Vangelo potesse splendere. Mischiarono il loro sangue come gli antichi profeti, affinché la vera parola di Dio fosse detta pura. Poi lapidarono Stefano, lui predicò contro il peccato, li fece tanto adirare che gli fracassarono la testa, ma morì nello Spirito, diede lo Spirito e andò a unirsi agli altri, quella schiera che diede la vita. Le anime sotto l'altare gridano quanto ancora, perché il Signore punisca tutti coloro che agiscono male, ma ce ne saranno altri che daranno il sangue della loro vita per questo Vangelo dello Spirito Santo e il suo fiotto cremisi. Ora tutti insieme, gronda di sangue, sì, gronda di sangue, questo Vangelo dello Spirito Santo, gronda di sangue, il sangue dei discepoli che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo, gronda di sangue. Cos'erano essi? Uomini che Dio preparò e chiamò. Come può mai Dio usare un codardo in cui porvi la sua parola? Lui ha paura. Ecco perché essi non sanno niente d'essa. Uomini che non hanno paura, che Dio ha circonciso per lo Spirito Santo dentro cui Dio vive. Egli suggellerebbe il suo sangue come niente fosse, la sua testimonianza con il suo sangue. Non importa, è Cristo che lui vive. Per me vivere è Cristo e morire è guadagno. Ecco in che modo hanno sentito riguardo a ciò. Amen. Ora è il tempo per la fila di preghiera. Ed è una fila di preghiere in anticipo, sono appena le 8:20, ma vogliamo pregare per le persone. E voglio che voi ora, questo tutto il predicare che potremmo fare non reggerebbe il confronto con una sola parola espressa da Dio stesso. Ora, per iniziare la fila di preghiera, la qualcosa abbiamo promesso di pregare per tutti. Questo faremo a Dio piacendo. Ogni sera noi avremo carte di preghiera distribuite e diciamo a questo riguardo che ogni sera chiameremmo un gruppo da là per il discernimento. Ma le persone, quindi alcune di loro se ne andrebbero in quella sera. Noi avremmo una grande riunione e lo Spirito scenderebbe e le persone se ne andrebbero. E la sera dopo dovremmo distribuirne altri. E se non mi sbaglio, non sto guardando Fanny Wilson, che sta là in fondo. Ricordo che portarono quella donna circa 17 o più di quello, circa 20, 1932, morente con la TBC. E il dottore di questa città l'aveva data per morta. E lei aveva emorragia, tanto che le coperte e tutto il resto erano in zucchero. zuppate di sangue. Suo marito e sua figlia vennero a prendermi una mattina. Ci andai e invocai su di lei il nome del Signore Gesù. E circa alcuni giorni dopo, in una stagione invernale, la battezzai al fiume nel nome del Signore Gesù. E lei scese la strada dietro di un vecchio carro bestiame, bagnata che più non poteva. Lei vive ancora stasera perché Cristo lo fece. La prima volta che l'ho vista dopo molti anni, guardando in giro sul pubblico, l'ho vista. Dio vive ancora, proprio così. Ed egli disse, perché io vivo, anche voi vivrete. Ora vorrei piuttosto trasmettervi che cos'è questo, perché se no allora potreste andarvene via e dire, beh, non lo capisco. Ora, la mia tesi è questa, che Gesù Cristo rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, se egli è lo stesso, deve essere lo stesso in ogni principio, lo stesso in impotenza, lo stesso nella forza, lo stesso in tutto quello che era. E quando qui sulla terra ci furono alcuni greci una volta che vennero e dissero, signori, vorremmo vedere Gesù. E credo che quello sia il desiderio di ogni uomo o donna che abbiano mai sentito di Gesù. Vogliano vederlo. E se lui non è lo stesso, allora non possiamo vederlo. Ma se è lo stesso, possiamo vederlo. Oppure lui disse qualcosa di sbagliato. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Voi però mi vedrete, perché io, il pronome personale, io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine dell'epoca. E poi Gesù promise d'essere nella sua Chiesa, facendo le stesse cose che faceva allora, fino alla fine dell'epoca. Ora egli disse ancora un po', il mondo non lo vedrà più. Beh, allora come lo vedremmo noi? Dovremmo vedere il suo spirito se è in noi. E quello spirito dovrebbe agire allo stesso modo in cui agì allora, oppure esso non sarebbe lo stesso spirito. Io sono la vite, voi siete i tralci. E se portiamo, se il tralcio si trova nella vite, il tralcio porterà la specie di frutto che la vite porterà in esso. Bene, la prima vite venne fuori, il primo tralcio che venne fuori dalla vite fu un tralcio pentecostale. Visioni, potenze, guarigioni, battesimo dello Spirito Santo, grandi segni e prodigi. Il tralcio successivo dovrà essere la stessa specie di tralcio, del continuo fino alla fine dovrà essere lo stesso. Ecco cosa disse Gesù. Ora vediamo cos'egli era ieri. Se possiamo trovare cos'egli era ieri. Ora prendo una scorciatoia per il tempo. Darò istruzioni per circa 5 minuti. E se possiamo vedere cos'egli era ieri, allora vedremo cos'egli è oggi. E sarà per sempre. È abbastanza giusto? Ora, quando egli era qui, sulla terra, venne quale Messia, fu battezzato da Giovanni Battista, non aveva ancora fatto nessuna opera e intraprese il suo primo ministero. A chi fu lui inviato? Ai giudei. Ora ci rendiamo conto che ci sono solo tre nazionalità di gente al mondo, cioè la Giudea, la Gentile e la Samaritana, che sono la gente di Cam, di Sem e di Jafet. Giudeo, Gentile e Samaria. Vi ricordate, Pietro si rivolse a loro con le chiavi del regno il giorno di Pentecoste, ai giudei. Ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Filippo scese a predicare ai samaritani. Tutti loro credettero e si ravvidero ed erano stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Solo lo Spirito Santo non era venuto su loro. Pietro aveva le chiavi. Lui scese e impose loro le mani e ricevettero lo Spirito Santo. E poi Cornelio, il gentile, ebbe una visione che doveva mandare a prendere un uomo chiamato Pietro, Simon Pietro. Pietro, che abitava in casa di un uomo che era con Ciappelli. E quando Pietro arrivò lassù, mentre Pietro diceva ancora queste parole, lo Spirito Santo cadde sopra loro. Allora Pietro disse: può un uomo vietare l'acqua? Costoro hanno ricevuto lo Spirito Santo come l'abbiamo ricevuto noi al principio. Ogni tralcio produce proprio lo stesso. Capite? Ora, quando Gesù incontrò... Ora, lui non venne ai gentili. Quanti sanno questo? Lui vietò ai suoi discepoli di andare da qualsiasi gentile. Quanti lo sanno? Non andate per la via dei gentili, ma piuttosto andate alle pecore perdute di Israele, e quando andate, predicate dicendo: il regno del cielo è vicino alle pecore perdute di Israele. Ora, chi stava aspettando che lui venisse in quel giorno? Non i gentili. Noi eravamo pagani anglosassoni, eravamo romani che adoravano il sole e così via. Noi non aspettavamo nessun Messia, ma i giudei e i samaritani sì. Ora, come si dichiarò a quelle persone che lo aspettavano? Andiamo ora indietro a San Giovanni al primo capitolo, solo per un momento ora, e ascoltate attentamente. Il primo giudeo che fu mai portato a lui, quando Filippo o Andrea fu convertito e andò a trovare suo fratello, Simon Pietro, portò Simone davanti a Gesù e Gesù gli disse qual era il suo nome e qual era quello di suo padre. Quanti sanno questo? Cosa pensate che fece a quell'uomo che più tardi avrebbe avuto in mano le chiavi per il regno? Ecco quello che egli si dimostrò essere il Messia. Presto dopo fu convertito Filippo e andò a trovare Natanaele, che sono 30 miglia intorno alla montagna, e arrivò alla casa e riesco a sentirgli dire: oh, signora Natanaele, dov'è Natanaele? Oh, è fuori nell'oliveto. Molto alla svelta corre là fuori. Natanaele, dove sei? E lo trovò sotto un albero. E Natanaele stava pregando. E lui aspettò finché avesse finito di pregare. E disse: nonne, salve Natanaele, come vanno i raccolti? Oh, lui aveva un messaggio. Ecco come agisce un uomo che ha incontrato Gesù. Non ha tempo per le sciocchezze. Disse: vieni a vedere che abbiamo trovato Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. E ora posso vedere Natanaele spazzolarsi le vesti dalla preghiera. Disse: ora Filippo, ti ho conosciuto essere un bravo uomo e un uomo da bene. Ora potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth. Ebbene, tu sai, se venisse il Messia verrebbe a Gerusalemme, alla Chiesa. Ecco cosa pensa la gente oggi. Capite? Lui verrebbe da Gerusalemme. Nell'ultima riunione Caiafa non l'ha annunciato. Così nessuno dei teologi l'ha annunciato. Perciò ti ho conosciuto quale uomo da bene. Hai perduto le staffe? Oh no! Vieni e scoprilo! Egli gli disse: potrebbe qualcosa di buono? Lui gli diede la risposta migliore che chiunque potrebbe dare. Disse: vieni, vedi da te stesso. Ora, sulla strada di ritorno, posso sentire Natanaele dire, cioè Filippo dire a Natanaele: sai una cosa? Ricordi quel vecchio pescatore laggiù che non sapeva neanche firmare quella ricevuta quando gliel'hai data per aver comprato quel pesce da lui? Sì, credo il suo nome fosse Simone. Sì, proprio lui. L'altro giorno l'ho portata su davanti a quel Messia e non appena l'ha visto disse: il tuo nome è Simone, il nome di tuo padre è Giona. E io non mi sorprenderebbe se quando arrivi davanti a lui ti dicesse chi tu fossi. E gli disse: ah, ora aspetta un minuto, non me. Così il giorno dopo arrivarono e Gesù si trovava nella fila di preghiera, come al solito, a pregare per i malati. E quando lui arrivò e si presentò nell'uditorio, Gesù alzò lo sguardo e vide venire Filippo che portava con sé un uomo lungo il passaggio. Ed egli lo guardò e disse: ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Quella dottrina strana, quello era Gesù ieri. Quello è Gesù oggi, se è lo stesso. E quell'uomo si fermò. Posso vedere Natanaele? Filippo gli diede un colpetto col gomito, disse: che ti dicevo? Che ti dicevo? Lui disse: Rabbi, significa maestro, o come mai lo chiameremmo oggi, sapete? In realtà la giusta parola ebraica significa maestro. Disse: Rabbi, quando mai mi hai visto? Come fai a sapere qualcosa di me? In vita mia non ti ho mai visto. Come fai a sapere che sono un israelita? Come fai a sapere che sono giusto e da bene e sincero? Non mi hai mai visto in vita tua. Come fai a conoscermi? Egli disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti ho veduto. 30 miglia intorno alla montagna, il giorno prima. Che occhi! Ora, cosa disse lui? Egli disse: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Se i giudei avessero riconosciuto quello, ora aspettate, quello era il giudeo eletto. Quanti credono nell'elezione? Oh, ci sono molte persone che non lo riceveranno mai, capite? Lo ha detto la Bibbia. Ma quell'uomo aveva in sé lo Spirito di Dio e lo confessò, disse: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Ma là stavano i teologi di quel giorno, i sacerdoti e i grandi maestri che lo ascoltavano. E sapete cosa dissero? Dissero: egli è un indovino, ha in sé lo spirito di Beelzebub. Gesù non parlavano ad alta voce, forte. No, no, ma Gesù si girò e li guardò, disse: potete chiamarmi così e cavarvela, ma verrà un tempo in cui verrà lo Spirito Santo, e quando parlerete una parola contro di Lui che fa la stessa cosa, non sarà mai perdonati in questo mondo né nel mondo a venire. Perciò dunque, con che cosa abbiamo a che fare? Quelli erano i giudei veri e sinceri credettero che lui fosse il Messia. I maestri e teologi, cos'erano essi? La progenie del serpente, come l'abbiamo esaminato. Egli disse: voi siete del vostro padre il diavolo. Non di meno erano santi uomini intelligenti, brillanti, non avrebbero mosso un fuscello, santi, non avrebbero violato il sabato, non avrebbero mangiato nessuna carne, erano uomini santi, ma mancarono di vedere, capite? Erano stati ammaestrati dall'uomo. Dio prepara i suoi uomini rudi, proprio così, uomini chiamati da Dio. Poi un giorno egli, ecco cosa pensarono i giudei, ecco come si rese noto ai giudei. Quanti sanno che è la Scrittura? Bene, ora, se si rese noto ai giudei, quello era Gesù ieri con i giudei. Ora voi avete detto, i samaritani aspettavano che lui venisse. Sì, loro sì, ma non i gentili, solo i samaritani. E quando lui per la prima volta incontrò i samaritani, lui ebbe bisogno di passare per la Samaria e si fermò e mandò i suoi discepoli a prendere del cibo, circa alle 12. Lui si sedette a un pozzo, uscì una donna, cominciò. Ora, in questo paese noi la conosciamo essere una donna di cattiva fama, una signora di strada, sapete, prostituta. E così lei uscì e cominciò a far scendere il secchio dentro il pozzo per prendere dell'acqua. E lei sentì una voce dire: donna, portami da bere. E lei si voltò a guardare, e là sedeva un giudeo di mezza età. Lui ne aveva solo 30 qualcosa, ma la Bibbia disse che sembrava cinquantenne. Dissero: tu sei un uomo non oltre 50 anni e dici d'aver visto Abramo? Egli disse: prima che Abramo fosse, io sono. Capite? Deve essere sembrato piuttosto vecchio a causa della sua opera, il suo corpo umano. E lei si voltò a guardare. Sapeva che lui era un giudeo. Disse: Signore, non è consueto per voi, giudei, chiedere ai samaritani tali cose del genere. Non abbiamo niente a che fare l'un con l'altro. Egli gli disse, donna, se tu conoscessi a chi tu stessi parlando, chiederesti a me da bere, e io ti porterò, ti darò acqua, che non devi venire qui ad attingere. Cosa stava facendo lui? Contattare il suo spirito. Capite? Osservate. Egli ora sta per dichiararsi ai samaritani. E lei disse, bene, tu dici adorare a Gerusalemme, noi diciamo in questo monte. Egli disse, l'ora viene, è già al presente, in cui non adorerete Dio in questo monte né a Gerusalemme, ma in spirito e verità. Il Padre cerca tali. Cosa stava facendo? Afferrare il suo spirito. E dopo un po', quando trovò dov'era il suo problema, quanti sanno qual era il suo problema? Aveva avuto 5 mariti e stava vivendo col sesto. Perciò egli disse, donna, vai a prendere tuo marito e vieni qua. Lei disse, io non ho marito. Disse, proprio così? Tu hai avuti 5 e quello con cui vivi ora non è il tuo. Lei si fermò e lo guardò. Ora, lei non disse, tu sei Beelzebub, signore, tu sei un indovino. Sapeva più di Dio di metà dei predicatori di Jeffersonville. Proprio così, essendo una prostituta, disse, signore, vedo che sei profeta. Osservate, profeta, e se ripercorrete a ritroso quella parola, la troverete il profeta di cui parlò Mosè, che sarebbe venuto, vedete, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Lei disse, vedo che sei profeta. Lei sapeva che lui non lo sapeva in nessun altro modo, non poteva saperlo. Disse, vedo che sei profeta. Ora ascoltate qui, noi, i samaritani, dunque non i giudei, samaritani, sappiamo quando il Messia viene e gli ci dirà queste cose. Vedete che genere di segno loro aspettavano? Il segno del Messia. Quando il Messia viene, egli ci dirà queste cose. Ma chi sei tu? Egli disse, io che ti parlo son d'esso. E lei lasciò cadere il secchio d'acqua e corse in città e disse, venite, vedete un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è costui il Messia? Se quello era il segno del Messia allora, deve essere il segno del Messia oggi. Se egli è, ora, ricordate, quel miracolo non fu fatto nemmeno una volta davanti a un gentile. Era proibito. Perché? I gentili hanno avuto 2000 anni di chiesologia. Ora però la fine della dispensazione gentile è qui, e la Russia, i comunisti hanno pure una bomba puntata proprio verso di voi per finirla. Non preoccupatevi, arriverà. La Bibbia lo ha detto, sarà qui con il vostro nome scrittoci sopra ed andrà in polvere nello spazio di un secondo. La nazione intera sarà annientata completamente. Notate, quello è Dio che lo farà. So che essi sono una libertà sovrana, sono un gruppo di pagani, ma Dio nei giorni passati non suscitò nazioni pagane per rimettere sulla retta via Israele? La Bibbia afferma che la Russia e il comunismo fanno la loro parte esattamente nelle mani di Dio per liberare assolutamente la terra dalle persone. Ma prima che questo possa aver luogo, viene il rapimento e porta la Chiesa a casa prima che questo possa aver luogo. E se ciò è così imminente, quanto vicino è il rapimento? Più vicino di quello. Perciò vedete perché siamo, perché predico nel modo in cui faccio, mentre mi sforzo il più duramente possibile, mentre Dio sta facendo tutto quello che può fare per premere questo negli eletti, per far venire fuori la progenie della donna, così che la progenie del serpente possa subire il castigo. È esattamente così. Questo è ciò che egli promise di fare. Ora, se Gesù si dichiarò davanti al giudeo e davanti al Samaritano con quei segni e ci lascerà andare senza dichiararci lo stesso segno, egli è ingiusto. Se egli ci permetterà di cavarcela col dire siamo metodisti, siamo battisti, siamo cattolici, siamo presbiteriani, no signore, egli non ci permetterà di cavarcela con una fredda teologia, egli deve venire con segni prodigi proprio come fece in primo luogo, se è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Siamo arrivati a quel giorno, ora siamo qui, tramite la Bibbia, tramite la testimonianza, tramite lo Spirito, tramite la scienza, tutto dimostra che è qui. Oh, io vorrei avere la forza di premere questo nelle persone e lasciare che lo vedano. Voi qui a Jeffersonville siete la mia gente, sono cresciuto con voi e io vi amo, non pensate che io sia un fanatico, pensate sono queste predizioni, riandate col pensiero all'alluvione del 37, gente, quando proprio qui in chiesa ridevate e dissi ci saranno 22 piedi sopra la Spring Street, 6 mesi prima che accadesse, ditemi una sola volta che qualcosa è stata mai detta del così, dice il Signore, che non sia stata esattamente la verità, ditemi una sola cosa che egli abbia mai detto, non lo ha mai, è la verità, e rimane ancora la verità, e sarà sempre la verità. Ora, non possiamo portare... Ritengo ci siano 100 o più persone qui per cui pregare. Non possiamo portarle tutte insieme. Porteremo quelle che potremo alla volta e poi continueremo a portarle qui finché le avremo tutte qui. Ora comincerò nella... Credo c'è stato qui Billy Paul e lui là in fondo. Ditegli di venire quassù. Voglio vedere quali... Se ha distribuito... Quali biglietti di preghiera hai distribuito? Della Q. Q, biglietto di preghiera, Q, guardate sul vostro biglietto di preghiera, ha una Q da 1 a 100. Bene, non possiamo portarle tutte in una volta, ma possiamo portarne solo un po' alla volta, finché possiamo portarle tutte quassù. Vogliamo che esse vengano uno per uno, finché si è pregato per tutti. Ora, guardate, voglio che tutti, dentro e fuori, pensiate a questo. E alla chiusura di questa riunione, sto per rimettere questa chiesa al pastore, fratello Neville, affidarvi a lui e lui a Dio. Il fratello Neville qui, vi solleciterò tutti di nuovo. Il fratello Neville è un soldato valoroso, è un vero servitore di Cristo, un ex predicatore metodista, credo, uno studente da Asbury, ed è stato preparato in tutti i teologi, il seminario teologico, con l'esperienza di quello che si insegnano. Ma un giorno arrivò a un punto in cui sapeva che doveva avere qualcosa di diverso. Ed attraversò il confine. Lui qui è il pastore, un uomo riempito dello Spirito, un vero predicatore, un vero teologo. Ed io vi chiedo alla gente di questa città e in questa comunità, se non avete alcuna chiesa e volete sentire il vero Vangelo, venite a sentire il fratello Neville. Lui sostiene la stessa cosa che sostengo io, assolutamente un vero soldato valoroso. Tutti noi qui amiamo il fratello Neville, è stato qui con noi da lungo e noi lo amiamo. Ora, se Gesù Cristo per lo Spirito ritornerà qui stasera e farà le stesse cose che faceva quando era qui sulla terra, per il giudeo e il samaritano, farà la stessa cosa per voi gentili. Quanti di voi diranno, gli crederò con tutto il cuore e lo accetterò proprio qui? Non importa quale chiesa apparteniate, quello non ha... Dite, vuoi che io smetta di andare alla chiesa metodista? No, signore. La battista? No, signore. Andate ovunque volete, perché Dio ha figli in ognuna di quelle chiese. Certo che sì, e voi forse siete uno di loro. E Dio vi amo proprio lo stesso, come se foste un membro del tabernacolo Branham. Per me non fa un briciolo di differenza. Lo sapete, dal mio ministero, dappertutto. Credo che Dio ami i suoi figli. Non importa che tipo di marchio essi tengano. È quello che siete nel cuore. Ma semplicemente vi invitiamo alla comunione. Siete benvenuti a venire. Ora, chiunque sa, e voi di Jeffersonville sapete, dopo tutte le tante cose che sono state dette e fatte e predette, ognuna d'esse che vengono a compiersi tanto perfette come quanti qui a Jeffersonville sanno che è la verità. Alzate la mano, ora, quelli qui nei paraggi. Ora, a voi di fuori città, capite cosa voglio dire? Quanti di quelli di fuori città che sono mai stati nelle mie riunioni e vedono che è avvenuto proprio nel modo in cui è stato detto? Alzate le mani per la gente di Jeffersonville. Capite? La Bibbia ha detto che ogni parola sia accertata per la bocca di due o tre testimoni. Lo è stato intorno al mondo. Allora, che cosa continuiamo ad aspettare? Abbiamo proprio ogni cosa nelle mani tramite il Signore Gesù. Egli ci ha dato tutte le cose liberamente. Ora cominceremo la fila di preghiera. E se Gesù Cristo seguirà qui stasera, ora, quanti di voi sanno della foto del Signore Gesù? Quella luce, praticamente tutti voi sapete d'essa. È a Washington D.C., presa dall'uomo migliore che Edgar Hoover abbia avuto nei pochi anni trascorsi, George G. Lacy, su documento di impronta digitale. Abbiamo la sua firma su carta. Quello in realtà disse che lui una volta aveva pensato che fosse psicologia, che io stessi leggendo la mente delle persone. Disse, ma signor Branham, l'occhio meccanico di quella macchina fotografica non riprenderà la psicologia. Disse, la luce ha colpito l'obiettivo e l'abbiamo tutta scritta sul giornale che esce con la foto. La luce ha colpito l'obiettivo. Quanti sono ancora in vita quando essa apparve davanti all'umanità qua giù al fiume, quando stavo battezzando quelle centinaia laggiù quel giorno, nell'edificio? Alzate la mano! Ci sono tre o quattro mani ancora in vita, di anni fa, laggiù al fiume, quando essa scese venne il messaggio del Signore, proprio ancora lo stesso. Ha fatto proprio ciò che essa disse là, che avrei predicato il ministero, avrei cominciato un risveglio intorno al mondo appena prima della seconda venuta di Cristo. Guardate cosa è stato fatto. Capite? Ecco venire fuori da là ora Roberts e tutti questi altri. Capite? Ed è andato intorno al mondo, ogni nazione, ogni popolo, ogni lingua. I fuochi dei risvegli stanno bruciando grandi servizi di guarigione. Capite? Ora, siate pronti all'interno, all'esterno, dove mai siate, ricevete Cristo. Volete stasera? Ora, d'ora in poi, mi rimetto al Signore Gesù, sì che io possa essere in grado di rendermi allo Spirito, per magnificare solo Gesù Cristo, non me stesso, ma Gesù Cristo, affinché queste persone, la mia gente, i miei amici, dentro e fuori della città, possano sapere che il Vangelo che ho predicato è il assolutamente la verità. E Cristo è qui per rivendicarlo, essere la verità per la sua parola e il suo spirito. Dovremo proprio chiamarli uno alla volta, perciò inizieremo col numero uno. Q numero uno. Chi lo ha? Se non ti puoi alzare ora, ti porteranno gli anziani. Vogliamo prendere tutti voi. Q numero uno. Fratello Hickerson, Billy, Paul, oppure, aspetta, Doc, qui lo aiuterà. Q numero uno, vorreste alzare la mano? Chi mai lo ha? Siete sicuri che fosse la Q? Oppure, mi dispiace. Bene, avvicinati proprio. Indicagli come là per la navata. Q numero uno. Bene, numero due, alza la mano, per favore. Bene, una signora seduta molto in fondo qui dentro. Bene, signora, vieni, dirigiti quassù, se voi tutti le permetterete. I ragazzi là ti aiuteranno, gli uscieri e così via. Q numero tre, alza la mano. Numero tre, vorresti alzare la mano? Chi mai ha Q numero tre? Vedete, se questa signora che viene qua, se lei ha il biglietto, tu non ce l'hai? Tu non puoi fare così. No, tu devi tenerlo e dare ascolto alle istruzioni. Prenderemo il bambino in ogni caso, capisci? Tu solo vieni qui quando il tuo numero viene chiamato. Il bambino può venire quando lui viene chiamato, capisci? Ciò va bene. Numero 1, 2, chi ha il numero 3? Alza la mano. Numero 3. Numero 4, ora ciò è molto bello da parte tua, sorella. Chi mai questi fosse quella signora che voleva fare così, capisci? Ma vedi, se il suo numero viene chiamato, verrà proprio. Se non viene chiamato, li prenderemo in ogni caso, capisci? Ti vogliamo al tuo posto, perciò puoi pure avere il tuo posto, vedi? Capisci? Bene, numero 3, numero 4, numero 5... Q, numero 5, alzala, molto in fondo, una giovane donna. Numero 6, bene, il giovanotto. Numero 7, l'uomo proprio qui. Numero 8, noi dobbiamo fare così, capite? Non potete farlo, voi solo ostacolate tutto, direste, ognuno vuole che si preghi per lui. Lasciate che vi mostri qualcosa, se volete vedere perché dobbiamo metterli in fila. Ognuno qui dentro che gli piacerebbe venire qui per cui pregare, alzate le mani, ognuno, non importa chi siate. Guardatela! Chi verrà per primo? Capite? Deve esserci qualcuno! Billy scende qua, prende questi biglietti, li mescola tutti davanti a voi e dà a chiunque un biglietto di preghiera che ne vuole uno. Tu potresti ricevere il 5, il 6 e a volte cominciamo da qualche altra parte e non fa differenza alcuna dove noi... E poi quelli là nell'uditorio in realtà a volte vengono guariti prima di questi sul palco. Quanti lo sanno? Sì, è strano che... Ebbene, certo, non ha niente a che fare con ciò. Numero 6 è venuto, quello? Numero 7... Numero 8, chi ha il biglietto di preghiera 8? L'ha già preso. Numero 9, 8, numero 8, vogliamo che lo prenda ora. Forse qualcuno all'esterno, se sono loro, qualcuno alzi la mano, altro, qualcuno all'esterno che non potrebbe entrare. Numero 8, fratello Collins, c'è qualcuno là in fondo? Biglietto di preghiera numero 8 che cerca di entrare. Bene, biglietto di preghiera numero 8. Bene, numero 9, biglietto di preghiera 9, alza la mano. Forse sono usciti, non sono riusciti ad entrare. Se entrano, metteteli nella fila. Numero 10, alza la mano. L'uomo molto dietro, in fondo. Vieni, signore, lieto di vedere che sei venuto a trovarci. Tu stavi in piedi là in fondo, procurandoti i crampi agli arti. Numero 10. Numero 11, alza la mano, chi mai abbia il biglietto di preghiera Q. Numero 11, bene, 11, 12, Q, numero 12, molte, bene, 12, 13, 13, alza solo la mano, per favore, così posso vedere biglietto di preghiera 13, Q, 13, 14, 14. 15.
How many cards you give out, Billy? 100?
Quanti biglietti hai distribuito, Billy? 100? 13, 14 e 15 mancano. Biglietto di preghiera 13, 14 e 15. Siete qui? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Q per prima, poi prendiamo I lunga e poi continuiamo lungo la fila. Ritengo che stiano cercando di far passare prima questi, capite? Dopo che chiamiamo quelli, faremo salire gli altri proprio quando ci arriviamo. Cosa dici? È così. Vedete, abbiamo distribuito i biglietti di preghiera stamane e le persone forse non sono ritornate, capite? Bene, cominciamo su quei pochi, come siete quasi a posto là con la vostra fila ora? Bene, ora chi ha 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della Q? 21, 22, 23, 24, 25. Siate ora pronti, non appena finiamo questo. Ora abbiamo qui una fila piena e poi arriveremo dritto a loro. Continueremo lungo la fila, poi faremo gli altri biglietti, quelli della I lunga, dove abbiamo smesso e continueremo finché arriveremo a terminarli tutti. Ora siate solo molto riverenti per alcuni momenti. Ora, se almeno avessimo spazio per sedere, magari ci fosse un modo per cui poter fare così, ma non l'abbiamo. Ma Ora voglio che siate altrettanto riverenti. Ora è ancora presto, mancano 10 minuti alle 9. Il servizio sarà finito in un'altra mezz'ora. Perciò questa è la conclusione del servizio. E così ora siate molto riverenti. Siate davvero silenziosi, non spostatevi. E quanti qui dentro non hanno un biglietto di preghiera, eppure volete che si preghi per voi, alzate la mano. Bene, sono proprio dappertutto. Ora, se non avete un biglietto di preghiera, voglio darvi qualche scrittura. Una volta il nostro Signore stava per andare a risorgere una ragazzina morta, la quale ancora non era morta, la figlia di Zaccheo, e una donna disse in cuor suo: credo che lui sia un santo uomo, credo che lui sia il Messia. E lei aveva avuto il flusso di sangue da molti anni e si intrufolò tra la folla e toccò la sua veste. Avete mai letto il racconto? E Gesù si fermò, disse: chi mi ha toccato? E Pietro lo rimproverò, disse: ebbene, tutti loro ti stanno toccando, e perché dici chi mi ha toccato? Egli disse: mi sono indebolito, virtù, forse uscita da me. Vedete cosa vi fa la visione? Mi sono indebolito, forse uscita da me. E si voltò a guardare sull'uditorio finché trovò la donna. Lei ebbe paura, pensava di aver fatto qualcosa d'errato, ma lui la guardò e le disse del suo flusso di sangue e disse: la tua fede ti ha salvata. Quanti sanno che è la verità? Ora, a voi studiosi della Bibbia, non dice la Bibbia che Gesù Cristo proprio ora è un sommo sacerdote, il nostro sommo sacerdote, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità? Quanti lo sanno? Ebbene, se ora egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, come agirebbe lui se è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Dovrebbe agire allo stesso modo di allora. È così? Ebbene, dunque, ora lui non ha un corpo fisico perché è alla destra di Dio, però ha i nostri corpi attraverso i quali opera, e cioè il suo spirito che opera attraverso noi, come disse che succederebbe. Sarò con voi, in voi, le opere che faccio io farete anche voi, ne farete di maggiori, di più, poiché io vado al Padre, supplirebbe il nostro posto, capite? Ma ci ungerebbe con lo Spirito. Ora, voi là nell'uditorio, guardate soltanto da questa parte, e non guardate me, quale fratello Branham, dite solo: Signore Gesù, tu sei un sommo sacerdote, e sei in questo edificio e voglio toccarti con le mie infermità, col dirti che sono malato, e tu rafforzalo in me e lascia che il fratello Branham si giri come tramite il tuo spirito e sveli a me come svelaste a quella donna. Questo porrebbe fine alla cosa. Sfido la vostra fede nel nome del Signore a fare così. Ora vedrete se è giusto o no. Chiedetelo a Dio e vedrete se risulta in quel modo. Ora siate davvero riverenti. Ora potete portare i vostri pazienti. Oh, era questo l'uomo? Bene, la prima cosa nella fila, questa parte della fila. Qui dentro ci sono molte persone. Cerchiamo di evitare le persone, la gente di Jeffersonville. Lasciamo solo la gente di fuori città che premono per entrare. Perché in questo genere di fila, se le persone fossero di qua, nei pressi di Jeffersonville, si direbbe: ebbene, il fratello Branham conosce quelle persone. Certo, ecco che cos'è. Certamente essi non sono mai stati in Africa e India e Europa e tutto intorno al mondo in altri luoghi. Ma io non lo so, credo tutte queste persone qui in questa fila ora mi sembra che se mi siano estranei. Mi siete tutti estranei? Alzate solo le mani se lo siete. Bene, ciò va bene. Quanti là nell'uditorio mi sono estranei o sapete che io non so niente che non va con voi? Proprio tutti. Non importa chi lo sia, certo non lo so, vedete? Egli però sì, Ora, non dico che lo farà, ma se lo farà, allora quello lo fa essere presente proprio qui. Ora, quest'uomo qui, credo, abbia alzato la mano che lui e Dio eravamo estranei l'un per l'altro. Siamo estranei. In vita mia non ho mai visto l'uomo. Non mi ha mai visto in vita sua fino a proprio ora. Siamo entrati nell'edificio, ci siamo visti l'un l'altro per la nostra prima volta. Ora qui c'è un quadro perfetto di Filippo che va a prendere Natanaele e Natanaele arriva davanti a Gesù. Ora, non che lui sia Natanaele o io Gesù, ora non pensate questo, ma sono anni dopo per una promessa che fu fatta allora. E qui ci sono due uomini che non si sono mai incontrati in vita, proprio come venne a quei due uomini allora. E se Gesù rimane lo stesso, egli può cedere il suo spirito per fede e io posso cedere il mio spirito per fede a Cristo mediante un dono divino dello Spirito Santo e può compiere lo stesso miracolo. È proprio così ed è soprannaturale. Dite, è un miracolo. Beh, come lo saprei io se non l'ho mai visto? Ecco la mia mano. Non ci siamo mai incontrati prima. Noi stiamo in piedi qui per la prima volta. Dio lo conosce. Io no. Ora ricordate, siate in preghiera per me. Ora a volte in queste circostanze lo Spirito unge e l'ha fatto tanto, ora che è piuttosto un... Ebbene, io desidero che sediate in silenzio, siate riverenti, osservate, siate in preghiera. Ora, voglio solo che tu, Signore, non conoscendoti, ma sei qui per qualche ragione che io non so, ma qualunque cosa sia, e il Signore Gesù mi dirà cosa vuoi da Lui. Senza che tu me lo dica, questo farebbe di Lui quello che ho detto che era, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credi? Bene, Lui ci crede. E ora l'uditorio ci crede. E il Signore ha detto nella sua Bibbia che Egli l'avrebbe fatto. Ora ecco dove sarò trovato. O a dire la verità con la Bibbia di Dio, oppure la Bibbia ha promesso qualcosa dietro cui io non riesco a stare, oppure sono un ipocrita, uno o l'altro. Capite? Proprio così. Vedete dove uno si mette? Ho fatto così davanti a molte, molte migliaia di persone, di critici e di tutto. Ma io so che Egli promette e mantiene la sua promessa. Lo vedo ora che inizia proprio qui. Vedo persone intorno a te, nei palchi e una riunione all'esterno. Noi non abbiamo nessuno attorno, capisci? Qui ci sono persone malate. Non appena esso inizia, lo si può sentire. È lo Spirito Santo. Siate ora molto riverenti, proprio riverenti ora, mentre noi possiamo parlare. Sì, Signore, il Signore Gesù ama entrambi noi, poiché siamo due uomini per i quali Egli morì. È la prima volta che ci incontriamo. Se sei nel bisogno, Dio è in grado di supplire quel bisogno perché promise che l'avrebbe fatto. Ma ora l'uomo, se è onesto di cuore, è cosciente che sta succedendo qualcosa. Non sa proprio pensare cosa sia, ma quell'angelo che vedete sulla foto si avvicina sempre di più all'uomo e lui sta svanendo da me. E l'uomo soffre di un male al cuore ed ha il diabete, proprio così. E così dice lo Spirito. Se è giusto, alza la mano. Ora, se non ti ho mai visto, come saprei qualcosa di te? In qualche modo, lo stesso modo che egli sapeva allora. È giusto? L'uditorio ci crede? Ora, perché non prenderci il tempo solo un po', così che vedrai che non è stato solo qualcosa di indovinato. Prendiamo qualcos'altro e vediamo se lo Spirito Santo ci rivelerà qualcos'altro. Parliamo all'uomo che sta lì in piedi. Solo un minuto. Forse c'è qualcos'altro nella sua vita. Forse qualcos'altro che non va in lui. Io non lo so. In realtà io non so cosa ho detto. Devo vederlo qui, sul registratore, perché, vedete, è una visione. Vedere dove lui stava. Sì, lo vedo ora. È qualcosa che riguarda il suo sangue. È zucchero. Sì, è diabete. Lui ha il diabete mellito ed ha sviluppato un disturbo al cuore che ha causato un cuore agitato. Ha avuto questo per un po' di tempo. E lui non è di questa città, ma è dell'Indiana, da un posto, presso un luogo chiamato come Borden. Tu, vedo Borden, sei di Borden. E così dice il Signore. Eccolo, e c'è qualcosa che non va nella tua vita. Ecco un'altra cosa. Vedo una donna che appare qui, nella visione, perché ti trovi in un... è tua moglie ed ha bisogno della guarigione. E lei soffre di una specie di tosse. È asmatica, lei ha. E c'è qualcosa che non va nella tua vita, che hai cercato di fare. Di fede sei pentecostale, perché tu ti vedo in una riunione pentecostale in cui acclamano e battono le mani. E cerchi di toglierti. Tu fumi. Ecco da che cosa cerchi di liberarti. Fumare sigarette. Esattamente così. E così dice il Signore. È la verità. Non lo è? Certo lo è. Capite? Credi che egli è qui, ora, presente? Sei pronto ad accettare la tua guarigione? Chiniamo i capi. Signore Dio, che risuscitasti Gesù Cristo, il quale è presente ora. Quest'uomo, Signore, che è qui, perché le benedizioni di Dio riposino su di lui, preghiamo che tu gli darai il desiderio del suo cuore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ritorna a casa tua, trova ciò come hai creduto, è così che avverrà. Dio ti benedica. Credete? L'Onnipotente Dio che ha scritto questa Bibbia, il cui Spirito è presente, sa che io non ho mai visto l'uomo in vita mia consapevolmente fino a questo stesso minuto. Non di meno, so una sola cosa, lo Spirito Santo è proprio qui. Non so cosa lui farà, però so che egli è qui. E questa là, signora? Bene, siamo estranei l'un l'altra. Bene, tu mi hai visto alla riunione, io però non ti conosco. Proprio così. Bene, dunque, tu sei qui per uno scopo. Ora la donna potrebbe essere qui, forse una cristiana, forse no. Può essere una critica, se lo è. Osservate cosa accadrà, capite? E non so per che cosa è qui. Mia madre è seduta da qualche parte nell'edificio, una donna anziana. Pensereste che potrei cercare di ferire quella povera creatura? Pensate che potrei andare da lei quale ingannatore? Certamente no. Preferirei lasciare il palco e andarmene a casa. Ho già predicato il messaggio, ma non è tutto quello che accompagna il messaggio. Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non importa quel che dice il mondo di ciò. Dobbiamo sostenerlo in ogni caso. Dio disse di farlo. Non conoscendoti è, certo, seduta nella riunione, forse dove ci sono centinaia e centinaia di persone, non avrei alcun modo di conoscerti. Qui però c'è ora un quadro di San Giovanni 4, un uomo e una donna che si incontrano per la prima volta. Il nostro Signore e la donna di Samaria si incontrano di nuovo. Ora essi parlarono, lui contattò lo spirito di lei, seppe cosa non andasse in lei e glielo disse e lei lo riconobbe essere il Messia. Faresti tu la stessa cosa? Lo faresti. L'uditorio farà la stessa cosa? Ogni donna lì presente? Possa Dio concederlo. Sì. La donna soffre di una malattia nervosa, l'ha avuta da molto tempo, da molti anni addietro. Posso ancora vederla da signorina, ma non è la cosa principale per cui lei vuole che io preghi. È per l'artrite che l'ha paralizzata. È ciò per cui vuoi che io preghi. Credete ora?
Let's talk to her a little more.
Parliamole ancora un po'. Possa lo Spirito Santo concedere questo. La donna è in realtà di una discendenza straniera. Il suo nome è Hansson, è vero, norvegese o svedese, una delle due. Non sei di questa città, sei di un luogo chiamato Canton e si trova in un grande paese dove c'è molto frumento, e cioè Minnesota. Ecco da dove vieni, è vero. Ora tornatene a casa, sei guarita. Gesù Cristo ti sana. Racconta alla gente quali buone cose il Signore ti ha fatto. Ritengo che siamo estranei l'uno per l'altro. Non ti conosco, no, signora, ma il Signore ti conosce. Sei qui per uno scopo, io non lo so. Ma se il Signore Gesù mi rivelerà per che cosa sei qui, tu saprai se è la verità. Se io venissi qui e dicessi, sei malata, donna, certo, ti trovi nella fila di preghiera che mostra... Il tuo esame mostra che hai qualcosa che non va con il fegato. Ti ha detto che era cirrosi, proprio così. Le parlo solo un minuto, solo... Credi che il Signore Gesù che parlò alla donna al pozzo è lo stesso Gesù oggi? Credi? Hai, sembri avere un ottimo spirito. Non sei di qui. Sei venuta dall'est, dall'Ohio, proprio così, Dayton, Ohio, per venire qui, proprio così. Vedo un... stai pregando per qualcun altro. È un ragazzo, ha male al cuore, ha anche ulcere, un tipo di ragazzo nervoso, proprio così. E stai pregando per la sua anima perché non è salvato. È così, dice il Signore. È vero. Non lo è? Tu sei guarita. Tornatene. Diglielo, sii forte. Gesù Cristo. Non ti conosco, signora. Non ti conosco. Dio ti conosce. Se Dio mi dirà qual è il tuo disturbo, crederai che sono suo servitore? Solo per rivendicare Lui. Vedi, quello che voglio fare è indurre queste persone che si avvicinano nella fila di preghiera a vedere che Egli è qui. È successa qualcosa nella riunione. Ci sono due donne che stanno là con entrambe con gli occhiali. Qualcuno l'ha toccato con il sentimento delle sue infermità. Ho potuto solo vedere la donna, ciò che è il tuo mal d'orecchio se n'è andato ora. Guardatela, signora, quanto lei assomiglia a questa. Esse stavano là, io potevo vederle. Una invece stava facendo questo e non c'era niente con quest'altra. Il motivo di ciò è questa donna è qui per qualcun altro, proprio così. E quella donna è la tua vicina, e lei ha l'artrite, e tu sei qui per lei, e ti vedo che preghi per lei, perché non è salvata. E stai pregando per lei, è una cosa splendida. Poni quel fazzoletto che hai in mano su di lei, dille di non dubitare e di arrendere la sua vita a Cristo, e la sua artrite la lascerà.
You believe God? You believe me to be His servant?
Per cui piangi, sorella? Credi a Dio? Mi credi essere suo servitore? Credi che Dio può dirmi riguardo a cosa stai piangendo? E qual è il tuo desiderio? Se lo credi, alza la mano. Credi che quell'ernia lo lascerà? Se lo crederai, se ne andrà. Abbi solo fede. Non dubitare. Salve. Immagino siamo estranei l'un l'altro. Il Signore Gesù conosce entrambi. Sei una donna molto giovane, ma non sei qui per te stessa. Vedo avvicinarsi un ospedale, un letto, ed è tua madre per cui stai pregando. E lei è adombrata dalla morte, soffre di cistifellea, tumori, ed anche il cancro, un'ombra nera di cancro. Prendi quel fazzoletto su cui stai piangendo, ponilo su di lei e invoca il nome del Signore e non dubitare. Se non dubiterai, Dio la farà uscire da là e la farà stare bene. Ora, non dubitare, vai nel nome del Signore e credi. Siete convinti che Cristo vive? C'è qualcosa proprio. Oh, è la donna seduta proprio là dietro, in quella sedia. Lei soffre di emicranie e ha pregato al Signore là, cercando di occuparsi di quel bimbo. Egli ti ha sentito, sorella. Ora è dappertutto. Alzati solo in piedi per dare a Dio la lode per ciò, signora. Dai solo la lode a Dio per ciò. Vedi? Cosa ha toccato lei? Non ha toccato me, ma ha toccato quel sommo sacerdote. Non conosco la donna, non l'ho mai vista in vita mia, ma Dio l'ha guarita proprio allora.
Does that make Jesus the same yesterday, today, and forever? Sure it does.
Questo rende Gesù lo stesso ieri, oggi e in eterno? Certo che sì. Se tu puoi credere, tutto è possibile a coloro che credono. Esso tocca l'uditorio, qualcuno che prega. Vedete, dipende da dove la forza predomina, dove lo spirito. Io posso solo seguire e dire come egli dice. Io non so. Oh, si tratta della donna che si è messa gli occhiali, che piangeva. Il motivo per cui piangeva è perché lo spirito è su di lei. Eccolo, quel disturbo intestinale con cui soffrivi. Abbi fede, ti lascerà e non tornerà più. Non conosco la donna, non l'ho mai vista. Lei non ha toccato me, ha toccato il sommo sacerdote. Se puoi credere. Ha raggiunto un'altra donna. Voglio qualcuno che ha bisogno, che guardi qui. Guardate la donna che piange. Guardate l'altra donna seduta normale. Guardate l'altra donna vicino a lei che piange. Lei aveva male al cuore. La signorina seduta proprio là, che mi guardi con la tua... Sì, proprio così. Tu avevi male al cuore. Non è così? Se n'è andato da te. La tua fede ha acceso il fuoco con Dio e lo hai toccato. Oh, questo è meraviglioso! Vedete quella signora seduta proprio là col capo abbassato che prega? La donna dai capelli grigi, estranea a me, seduta là. Sì, ti sei girata, hai guardato lei? Lei ha un disturbo alla cistifellea, ha pregato Dio di toglierlo da lei. E poi stavi pregando, Signore, lascia che lui mi chiami. Proprio così, se è così, alza la mano. Come faceva a conoscere la tua preghiera? Se n'è andato da te, la tua fede ti ha guarita. Va a casa e sii in salute.
You believe? If thou canst believe, all things are possible.
Credi? Se puoi credere, tutto è possibile, ma devi credere. Si sposta ancora in quel distretto di quella seduta là, proprio qui, seconda dalla fine, alta pressione sanguigna. Se crederai con tutto il cuore, sorella, è passato. Credi a Dio, lo prendi in parola? Bene, alza la mano. È quello per cui stavi pregando? Signore, lascia che mi chiami subito dopo. Con alta pressione sanguigna, ti sono estraneo. Se è così, agita la mano. Bene, se n'è andato da te, va a casa e sii in salute. Vedete che cos'è? È fede, se potete crederlo. Credete? Vedete quelle persone là? Nessun biglietto di preghiera né nulla. Siete pronti a credere? E quello è il modo in cui il Signore Gesù agì quando era sulla terra? Qui è questo l'uomo venuto? Bene, non sapete cosa fa quello a tutti voi. Al tabernacolo Branham. Ora guardate solo qui sulla mano di sopra. Capite? Sapete che non colgo così. Che cos'è? Lo Spirito del Signore. È l'unzione. Molte persone non capiscono cosa significhi l'unzione. Pensano che significhi acclamare. Quella è gioia. La potenza viene solenne. Capite? Quella è la gioia del Signore. Questa è la potenza del Signore. Guarigione, rendere sano. Guardate cosa ha fatto alla ragazzina seduta l'altra sera, disabile, al cieco, agli altri, per tutto il tempo ovunque. Salve, Signore. Ritengo siamo estranei l'uno per l'altro. Non ci conosciamo entrambi. Io non ti conosco e tu non conosci me. Se è così, alza la mano. Bene, la nostra prima volta che ci incontriamo. Riverenti ora. Ecco un uomo, e lui è Dio, molto più giovane di me, con le nostre mani alzate l'un l'altro davanti a Dio, che questa è la nostra prima volta che ci incontriamo. Gesù conosce l'uomo e deve esserci qualcosa che non va. Lui sta lì in piedi, io non so. Se invece ho detto la verità, che Dio ha confermato tramite molti testimoni, che Dio ha detto la verità, per cui per i suoi lividori sei stato guarito. È un tempo passato. Devi prendere quella fede robusta per salire oltre queste cose. Guarda il cancro scomparire qui stasera. Ora osservate le testimonianze arrivare da ciò. Quelle ombre nere della morte. Il vostro amabile dottore potrebbe provare tutto quello che potrebbe fare per salvarti la vita. Quando invece Dio dice qualcosa, è così. E non ero io. Non ho niente a che fare con ciò. Ora ci sono qui circa 200 per cui si debba pregare. Voglio riposarmi solo un minuto ora. E poi inizieremo a pregare per le persone, a portarle su. Non farle passare una fila, ma stare qui a pregare per loro. Voglio pregare per tutti quelli che vogliono che si preghi. Ma attraverso l'uditorio e quelli sul palco, voglio che riconosciate che Gesù Cristo è qui. Siete tutti consapevoli di quello? Tutti sono consapevoli di quello. Ora, questo avrebbe potuto porre fine alla cosa per sempre nella vostra mente. Quest'uomo è Dio, qui, con le nostre mani alzate a Dio, la nostra prima volta che ci incontriamo. Se egli dirà il segreto del suo cuore, proprio come egli fece alla donna al pozzo, o a Filippo, o per ogni posto durante il suo ministero, se lo farà, darà conferma a voi tutti che è assolutamente lui, il Signore Gesù. Te ne darà conferma, Signore? Non ho alcun modo, alcuna idea quale sia il tuo disturbo. Non so se sei un peccatore o un cristiano. Non saprei dirtelo. Egli sì, Dio sì, ma io non so dirtelo. Se però egli mi dice, ma tu sei un cristiano, perché non appena il tuo spirito afferra l'unzione di questo spirito che è su me, lo accetta di buon grado, perciò so che sei cristiano. E sei sotto un'ombra cupa, è qualcosa che non va con il sangue. E sei stato dai dottori e loro vogliono che tu faccia un'operazione e quell'operazione è, li sento, e due dottori che si consultano a vicenda e vogliono asportare un organo dal tuo corpo che è chiamato la milza. Proprio così. E tu non sei di questa città, ma sei di una grande città dove c'è un grande istituto di un certo tipo di religione. È Wheaton. E il tuo nome è Carl Rhodes. Rhodes, qualcosa come Carl Rhodes. Bene, Signore. Se crederai con tutto il cuore, puoi tornare a casa tua e Dio ti risparmierà la vita. Lo credi? Preghiamo. Signore Gesù, ora scaccio questo male dal nostro fratello e nel nome di Gesù Cristo possa lui vivere alla gloria di Dio. Amen. Dio ti benedica, fratello. Vai per la tua strada rallegrandoti. Quanti credono ora di tutto cuore? Ora, sono questi tutti quelli per cui si deve pregare? Bene. Ebbene, il tuo disturbo alla schiena ti ha lasciato mentre eri seduto là. Perciò puoi andartene per la tua strada e rallegrartene se vuoi. E vai solo avanti dicendo, ringrazio il buon Signore. Vai a mangiare la tua cena. Il tuo disturbo allo stomaco ti ha lasciato venendo nella fila. Perciò puoi anche andare, fare quello che volevi. Solo credi con tutto il cuore. La tua artrite non ti darà più fastidio se lo crederai. Vai proprio avanti rallegrandoti e lodando Dio se vuoi, fratello. Bene. Bene. Credete con tutto il cuore? Quanti credono a Dio? Ora farò un passo qui, solo un momento.